Le 15:39 secondi, dopo Alza il volume con Paola De Angelis, benvenuti a Fahrenheit e buon lunedì da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit. Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro che cura il programma, Benedetta Annibali in regia, Luciano Panici alla console. Potete, come ogni giorno, scrivere e commentare via sms e whatsapp al 335-5634-296 o anche via mail fare con l'h al centro @rai.it oppure sulla nostra pagina Facebook oppure attraverso il nostro account Twitter Radio 3 Tweet. Leggere il contemporaneo attraverso la narrativa fantastica ovviamente non avviene da oggi, ma in particolare oggi avviene in Spagna. Dopo il partito Podemos analizza poteri e contropoteri in un libro che si chiama Vincere o morire, lezioni politiche in Game of Thrones. Game of Thrones è la fortunatissima serie televisiva tratta dalla saga fantastica di George Martin. Non dovrebbe essere una novità, per l'appunto, cogliere lo spirito del tempo e restituirlo attraverso la letteratura e non esclusivamente attraverso la letteratura realistica. Però è bene rifletterci su, lo facciamo attraverso i nostri ospiti che sono collegati, dovrebbe essere con noi Concita De Gregorio. Buon pomeriggio.
Buongiorno, eccomi.
Buon pomeriggio. Concita De Gregorio, che questa mattina su Repubblica ha raccontato proprio la discussione che si svolge all'interno di questo libro. Con noi c'è anche Roberto Arduini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Roberto Arduini è un saggista ed è soprattutto presidente dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani. E infine c'è con noi Alessandro Bertante. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Alessandro Bertante è uno scrittore, un critico letterario, come tale ha anche scritto alcuni articoli su Game of Thrones. Fra i suoi titoli, fra i suoi romanzi, oltre all'ultimo che è L'estate crudele uscito per Rizzoli, noi ricordiamo e lo ricorderemo nel corso della conversazione anche alcune sue incursioni nel fantastico e nella distopia in particolare. Allora, Concita De Gregorio, il libro è un bestseller in Spagna e racconta il successo di Podemos che, come lei diceva, scriveva questa mattina, è possibile diventi addirittura il primo partito spagnolo analizzando i caratteri, i personaggi e le trame di Game of Thrones, è così?
Sì, è così. Il libro, io l'avevo letto alla fine dell'anno scorso, non è proprio una novità di questi giorni, è uscito alla fine del 2014 ed è diventato subito in Spagna un bestseller, perché già dal titolo, no? Vincere o morire, e poi c'è questa illustrazione in copertina in cui Pablo Iglesias, che è il leader di Podemos, sta seduto sul trono di spade. È un libro molto originale perché tutti, diciamo così, gli ideologi o comunque coloro che hanno contribuito a scrivere il manifesto iniziale di Podemos vuol dire possiamo, yes we can, questa formazione nata dal movimento degli indignati del 15M, del 15 maggio in Spagna e che spesso viene sbagliando paragonata al Movimento 5 Stelle perché non ha molto a che vedere con il Movimento 5 Stelle se non per il fatto di essere molto attiva in rete e di essere nata questi movimenti, no, questi movimenti nati dalla radice dell'erba, come sì. Si dice, però in realtà Podemos è un movimento politico con una marcatissima matrice di sinistra radicale e nasce dall'incubatrice della facoltà di filosofia, delle facoltà di filosofia e di scienze politiche della Complutense di Madrid, quindi da un cenacolo di professori e di intellettuali molto attivi nell'antagonismo, nelle lotte alle diseguaglianze, molto attivi, diciamo, nella politica del Sud America, qualcosa che a me ricorda, naturalmente all'inizio degli esiti, quello che era stata negli anni 60-70 la facoltà di sociologia a Trento per l'Italia. Ecco, gli ideologi, i professori, i docenti, i politologi di Podemos hanno scelto di scrivere come primo libro divulgativo della loro idea politica. Ricordiamo che Podemos si è presentato in pubblico per la prima volta a gennaio del 2014, quindi esattamente un anno fa, e dopo 128 giorni dalla sua presentazione in pubblico ha preso 1.200.000 voti e ha eletto 5 deputati all'Europarlamento, quindi ha proprio una escalation, diciamo, straordinaria. Il primo libro è un libro in cui questi docenti universitari, filosofi e scienziati della politica si esercitano nella spiegazione, diciamo così, dei vari capitoli della saga di Game of Thrones che paragonano alla politica attuale in maniera efficacissima e con un linguaggio che chiunque capisce, cioè chiunque in quella generazione capisce, perché è per l'appunto il linguaggio che non prevede steccati destra, sinistra, centro, ma che è un linguaggio universale. È molto interessante il libro perché effettivamente la politica attuale è davvero, le dinamiche della politica sono davvero ispirate a quelle della saga e viceversa, cioè e la saga si ispira a quella che è la politica attuale. È una cosa che vale un po' anche, io ne parlavo con i miei figli adolescenti o più che adolescenti ormai giovani, è una cosa che vale anche per House of Cards, no? Il grande successo che ha avuto la serie sulla politica nordamericana, cioè le dinamiche e i meccanismi della politica riproposti attraverso la finzione, attraverso la fantasia, però dicono della realtà assai più efficacemente di quanto non possa dire un saggio tradizionale.
Allora, e questo è un punto interessante perché House of Cards, che ovviamente è una serial televisivo decisamente realistico in questo caso, e Game of Thrones, prima che i numerosi fan di George Martin intasino Twitter, noi abbiamo parlato di Game of Thrones perché il libro spagnolo è ispirato direttamente alla saga televisiva, mentre la serie letteraria di George Raymond Richard Martin si chiama Cronache del ghiaccio e del fuoco, quindi i due nomi sono diversi e evidentemente quella letteraria è quella da cui poi deriva la serie televisiva Game of Thrones. Fatta questa precisazione,
sì, no, bisogna dire che anche nel libro la si fa questa precisazione, noi ci ispiriamo alla serie televisiva e non alla saga editoriale. E mi sento dire che è molto importante che Podemos, Julio Iglesias, trova la sua musa ispiratrice nella regina Khaleesi, la signora dei draghi, e quindi tutta la politica degli indignati, diciamo, si riferisce a colei che libera dalle catene gli schiavi.
E su questo torneremo perché è interessante anche come Martin abbia affidato comunque a una figura femminile apparentemente esile, ma poi tutt'altro che sottomessa, la possibilità di liberare chi è in schiavitù. Alessandro Bertante, diversi anni fa, quando appunto The Game of Thrones cominciava ad arrivare anche sugli schermi italiani, ha fatto un ragionamento molto interessante su come la narrativa fantastica, perché ovviamente anche qui si potrebbe discutere moltissimo a quale settore della narrativa fantastica appartengono le cronache del ghiaccio e del fuoco e se sia da considerarsi fantastica o meno, però la consideriamo così, cioè d'arbitrio in questo momento. Ecco, era un discorso interessante sul potere, perché noi fin qui siamo stati abituati a ragionare sulla narrazione del potere della contemporaneità attraverso la letteratura realistica. Sono anni che se ne discute, però mi sembra che la convinzione generale in ambito letterario sia ancora questo. E lei già allora, se non ricordiamo male, disse l'esatto contrario.
Io fra l'altro lessi anche la saga prima, diciamo, la saga di Martin direttamente e poi approcciai alla serie, e devo dire che trovo molto significativo e anche abbastanza inquietante questo parallelo che fanno Podemos con la saga di Game of Thrones, perché togliendo il personaggio positivo di Khaleesi, che in pratica ha a che fare all'interno di un immaginario orientale piuttosto anche navigato, ovvero dell'assolutismo, di un'estrema ricchezza, di afrori orientali però portati allo schiavismo, via dicendo, contro quel lei combatte virtuosamente. Lo stesso non si può dire delle lande di Westeros, ovvero del continente occidentale, dove invece emerge una violenza, una ferocia, una disgregazione, una volontà di potenza in cerca di terra che è priva di qualsiasi umanesimo, di qualsiasi religione, visione etica, e nella quale purtroppo anche la religione è uno strumento della volontà di potenza. E quindi nella saga, sia narrativa sia televisiva, i Westeros, i territori occidentali, assomigliano molto a quelli europei visti da sempre dal continente asiatico, ovvero quella penisola al limitare del continente dell'Asia popolata da feroci guerrieri. È una visione che secondo me è il segnacolo di una profonda crisi identitaria dell'Occidente. Da lì partire per una narrazione di rinnovamento mi sembra un momento piuttosto complicato, insomma complesso, ma molto significativo e anche interessante.
Allora, Roberto Arduini, Tolkien viene evocato da molti dei nostri ascoltatori, poi leggeremo anche i loro messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296. Anche Tolkien, che è stato peraltro omaggiato, direi esplicitamente da Martin nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, lo ha dichiarato svariate volte, però superando o comunque rivitalizzando, cioè, il filone, poi ovviamente le opinioni sono infinite, c'è chi la trova una diminuzione dal punto di vista letterario, chi invece parla appunto di rivitalizzazione. Però è interessante capire anche come il rapporto tra gli umani e il potere sia stato uno dei grandi nodi del Signore degli Anelli, forse mai abbastanza, non certo da voi, esplorato, che appunto come società italiana degli studi tolkieniani lavorate da anni su questo, però diciamo nella Vulgata si continua a identificare Tolkien con un'allegra narrazione fantastica dove elfi e orchi si fronteggiano, ma insomma lei sa meglio di noi che non è così. Ci racconti perché?
Beh, se c'è un pregio nel libro del Signore degli Anelli è proprio che ha saputo parlare ad ogni generazione da quando è stata pubblicata oggi, quindi insomma dagli anni 50 in poi, fornendo sempre comunque degli aspetti nuovi a cui ispirarsi. È capitato negli anni 70 con gli ecologisti, però ecco, diciamo che con i film di Peter Jackson il successo e la notorietà di Tolkien si è decuplicato, ecco. Però in Tolkien il potere corrompe e corrompe, e il potere assoluto corrompe anche in maniera assoluta, ecco, questa è la massima che si può prendere dal Signore degli Anelli, perché non c'è un detentore del potere che non in qualche modo non debba fare i conti con questo aspetto corruttivo. Lo dice lo stesso Gandalf quando parla per esempio dei portatori dell'anello, che tutti quanti svaniscono in un modo o nell'altro. Ecco, l'anello, e in questo lo dice anche lo stesso Tolkien, confermava, si può rappresentare quasi un'allegoria della nostra epoca, in cui appunto l'allegoria dell'inevitabile fine a cui vanno incontro tutti i tentativi di sconfiggere il potere del male con un potere analogo, e gli esempi dentro il libro sono tantissimi, perché l'anello è potentissimo, è pericoloso e si rivela pericoloso e fatale per tutti i suoi possessori, quindi non può essere conservato perché agisce su chiunque e quindi deve essere distrutto. Questo avviene per esempio nella stessa prova che deve fare Gandalf quando gli viene offerto l'anello. Lui dice: non tentarmi, non oso prenderlo, perché non potrei custodirlo senza adoperarlo. E questa sembra quasi una rinuncia, se pensiamo alla fattoria di George Orwell, in un libro in cui ci sono troppi maiali che invece vogliono diventare fattori.
Sento un chiarimento, Roberto Arduini, già all'inizio insomma della nostra conversazione, forse è necessario. Molto spesso si diciamo legge anche abbastanza sbrigativamente nel Signore degli Anelli e nell'opera tolkieniana un'allegoria del nazismo, però forse usare l'opera di Tolkien in modo così didascalico non è neanche giusto. È una grande narrazione sul bene e sul male, lei ce lo ha appena ricordato. Però il pericolo nazista si ritrova nel Signore degli Anelli, a suo parere, o si ritrovano soprattutto gli echi della guerra, soprattutto di quella a cui Tolkien, la prima in questo caso, partecipò direttamente?
Sì, allora, nonostante il libro sia stato scritto negli anni prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, il libro non parla e non è un'allegoria della Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso scrittore passò tante ore, insomma, a smentire questa cosa dell'allegoria della Seconda Guerra Mondiale. Si ritrova però nel libro un eco della prima, sicuramente, a cui chiaramente lo scrittore partecipò come soldato nelle trincee della Somma, partecipando alla battaglia che fece tantissimi morti, ma allo stesso tempo si ritrova appunto questa critica verso il potere, che non solo se usato dal bene, ma anche usato dai personaggi che possono essere considerati buoni, è sempre un qualcosa che va maneggiato con cura. Quindi le interpretazioni sono tante da questo punto di vista.
Allora, Concita De Gregorio, una delle interpretazioni, torniamo da Tolkien fino a Martin, una delle interpretazioni che vengono date proprio nel libro di dove si racconta l'esperienza politica di Podemos, è che in Game of Thrones si rompono i patti che garantiscono la pace. E che i patti che garantiscono la pace, secondo appunto Podemos, si sono rotti anche nella realtà contemporanea, è così?
Sì, sì, io trovo molto interessante, come dicevo, questa attingere la saga di Game of Thrones per parlare della politica attuale, proprio perché parla a tutti, parla a una generazione. Lo dico perché Podemos è dato oggi dai sondaggi al 27%, primo partito di Spagna, consideriamo che il PSOE è dato al 18%, quindi primo partito con 9 punti di distacco dal Partito Socialista e quasi 7 dal Partito Popolare di Governo. L'analisi dei flussi elettorali ci dice che quasi il 20%, il 17%, circa 18% di persone che oggi votano Podemos votava fino a ieri a centrodestra o a destra, e naturalmente invece il restante 80% viene dal centro o centro-sinistra. Ma questo è per dire che è un tipo di messaggio politico che nasce dalla sinistra, ma diventa rapidamente trasversale, non c'è più destra e sinistra, ma c'è quelli di sopra e quelli di sotto, quelli che stanno sopra e quelli che stanno sotto. Allora Iglesias, nella lunga introduzione a questo libro, che poi ha dei capitoli con dei titoli significativi e tutti riferiti alla saga, molto divertenti.
Per esempio, gliene viene in mente qualcuno?
Anche solo i titoli dei capitoli, cioè che cosa dà la legittimità del re di spade, perché poi c'è Game of Thrones, il gioco di ruoli fra uomini e donne nella saga. Insomma, è presa a pretesto ogni piccolo aspetto della saga per raccontare la verità politica attuale. Uno degli aspetti fondamentali, se posso fare una sintesi, sì, è questo discorso che loro fanno molto interessante su potere legittimo e potere legittimato, cioè fra legittimità e legittimazione, la differenza che c'è, no? Il potere è legittimo, per esempio nel caso di un regno, se lo si eredita per dinastia, per stirpe, se c'è un lignaggio, se c'è un'ereditarietà, nel caso della democrazia se si viene eletti. È legittimato invece dal popolo, legittimato nella sua credibilità, diciamo, è credibile, legittimato e dunque credibile se c'è un'adesione del sentire di chi rappresenta il popolo con il popolo medesimo. E qui si torna alla regina Calessi, dice Iglesias in questa sua introduzione, dice: lei aveva bisogno dei draghi, perché il potere ha bisogno di eserciti potere, ma da soli i draghi non sarebbero bastati se non avesse avuto, se non avesse incarnato un esempio di moralità, un atteggiamento morale, no? Allora la moralità da sola non basta senza esercito, l'esercito da solo non basta senza moralità, ma le due cose insieme in un meccanismo circolare fondano un potere che non solo è legittimo, perché lei è pur sempre la regina erede legittima di una dinastia, ma è anche legittimato dal popolo, ed è questa legittimazione che oggi manca, no? L'odiata casta, che è un termine che ricorre nel linguaggio di Podemos, l'odiata casta è esattamente quella incarnata dal re di spade, che pensa di poter essere autorizzato a regnare solo per il fatto di sedere su quel trono barricato dentro la stanza del trono. Viceversa, manca la legittimazione. E oggi, nel nostro paese, come in Spagna, come in Grecia, come il tema principale è quello della inefficacia della rappresentanza, no? Dice Iglesias, sempre citando la saga, è ogni giorno più difficile essere obbedienti al potere se è un potere nel quale non ci si riconosce, se è un potere corrotto che saccheggia, che è sopraffattore, no? E questo è il parallelo che chiunque, come lui dice concludendo nella sua introduzione, chiunque può capire che cosa stiamo dicendo soltanto ascoltando le parole della saga.
Le parole della saga che affidano appunto a una ragazza, Daenerys Targaryen, che all'inizio della saga è una ragazzina davvero giovanissima, dolce, gentile, fragile, timorosa, e poi appunto si rivelerà colei che è in grado di unire e salvare dalla schiavitù i popoli. Alessandro Bertante, mi viene da chiederle, ma noi siamo abituati a pensare che soltanto la letteratura realistica è anche quello che ci ha mosso questa mattina a immaginare questa discussione possa raccontare il paese. Sul Fatto Quotidiano del lunedì Ferruccio Sanza scriveva proprio stamattina un editoriale, diceva: manca forse uno scrittore italiano che sia in grado di raccontare questo momento politico. Ebbene, la narrativa fantastica, anche se è una narrativa, lo stesso Martin lo ha detto, cioè Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono come il mondo di Tolkien, da dove gli elfi sono andati via e sono rimasti soltanto gli uomini sostanzialmente, ecco, però la narrativa fantastica sembra essere più vicina, avere un occhio in grado contemporaneamente di osservare e di proiettare nel futuro, forse di proiettare semplicemente un desiderio nel futuro. È così a suo parere?
Sì, io credo proprio che sia così, soprattutto negli esempi più riusciti di narrativa fantastica, perché la narrativa fantastica ha anche la possibilità, accede spesso alla possibilità della distopia, però la distopia non può esistere se non c'è una visione del reale ferma, cosciente da parte dell'autore. La distopia nasce sulla visione del reale e si immagina un mondo appunto dove le cose sono sviluppate in maniera molto diversa, ma in qualche modo riconoscibile. La lezione di McCarthy è stata una lezione importantissima per un'intera generazione di scrittori, e mi sto riferendo alla Strada. E quindi ha aperto ha dato là una grande produzione post-apocalittica nel quale il presente si trasfigura e si riflette in una realtà devastata. Il problema è che nella realtà ci sono di oggi, ci sono tutti gli elementi che possono fare immaginare questa cosa. E qui però mi voglio riallacciare a quanto diceva Concita De Gregorio prima, perché ho visto nelle manifestazioni di Podemos anche delle bandiere repubblicane. E questo in Spagna non è una cosa così scontata, e sono bandiere che mi hanno, per tornare al discorso di legittimazione e di legittimo, sono delle bandiere che a me personalmente sono molto care e che però possono rappresentare anche ricordiamoci che la Spagna è una monarchia, possono rappresentare anche un modo di riappropriarsi della propria storia, quella spagnola che è molto tragica, un modo virtuoso di riappropriarsi della propria storia. E un'altra cosa interessante invece, riferito proprio al fantasy, al modo di raccontare la realtà del fantasy, è che se negli anni 70 Tolkien, come diceva prima Arduini, è arrivato in Italia e purtroppo è stato in qualche modo frainteso, in modo maldestro e improprio, è stato fatto parte dei movimenti di destra che l'hanno accusato come modello, i campi Hobbit e via dicendo, eccetera. Adesso è significativo, come dicevo prima, che invece un romanzo, una serie di romanzi, una narrazione, una serie TV come Game of Thrones, che attinge a piene mani allo stesso bacino alla quale attingeva Tolkien, che sono la mitologia celtico-germanica, forse Game of Thrones attinge di più al mondo germanico, ma sono dettagli, invece diventi punto di riferimento fantastico. E poi hai benissimo ragione quando dici che si può discutere di quanto sia importante il fantasy in Game of Thrones, ma c'è, assume invece come punto di riferimento di un movimento che è di sinistra, ed è un movimento nuovo, giovane, di sinistra. Questa è una novità fondamentale, diciamo che è una cosa inedita, e adesso sono assolutamente curioso di leggere questo libro, perché voglio vedere come si declina.
C'è Concita De Gregorio che voleva aggiungere una cosa?
No, se posso aggiungere, è molto interessante questo che stavi dicendo, perché dunque intanto mi preme dire questo, facevo riferimento poco fa ai ragazzi, ai figli adolescenti, perché è molto interessante, a mio parere, vista la diffusione moltitudinaria di Game of Thrones, cioè nella generazione di chi oggi ha intorno a 20 anni, ma anche qualcosa di più, tutti conoscono Game of Thrones, tutti hanno esperienza, proprio conoscenza anche approfondita. Questo come dire, diventa fondante della cultura di una prima generazione, cioè un elemento fondativo. I ragazzi dicono che le cose funzionano così, dicono che questa è la realtà dei fatti, cioè a loro parere, quando io discuto con loro delle cose che accadono attorno a noi, vedo, capisco, percepisco che la loro cultura di riferimento è forgiata dall'esempio del meccanismo del potere narrato nella saga, naturalmente non solo in questa, no? Adesso stiamo parlando di Game of Thrones, ma tutte le serie televisive che i ragazzi amano, e le serie editoriali, le saghe, anche non solo fantastiche, che i ragazzi amano, che parlano di potere, raccontano i meccanismi del potere in un modo che per loro diventa la realtà delle cose.
Ecco, allora faccio una domanda, Concita De Gregorio, perché ci sono alcuni dei nostri ascoltatori, come Alma da Milano, che dice: povera Europa quando i partiti si ispirano a favole. Allora, la questione del linguaggio e del rendere immediatamente accessibile era, a dire la verità, una faccenda che era stata esplorata anche negli anni 90. Penso ai tanti saggi scritti da Omar Calabrese, per esempio, quando studiava il linguaggio televisivo e il linguaggio della politica. Poi sono successe molte cose, evidentemente, negli anni...
Sì, ma non sono, vorrei dire ad Alma, che bisogna fare attenzione, perché non sono solo i partiti che si ispirano alle favole, è anche vero il contrario, cioè sono le favole che si ispirano alla realtà del potere incarnato dai partiti. Cioè chi scrive oggi una sceneggiatura, un plot, un libro, un gioco per videogame che abbia un aspetto fantastico, nella realtà si ispira alla gestione del potere così come lo conosciamo, cioè la corruzione. Quando Pablo Iglesias dice lo spirito fondante di Game of Thrones è che c'è una crisi definitiva del potere così come lo abbiamo concepito in Occidente nel Novecento, dice una cosa che è la radice della sfiducia, della disillusione, della rabbia, della ribellione di una generazione intera, che è la generazione precaria, il nuovo soggetto politico, no? Che non trova più legittimità e che vede in crisi il modello novecentesco. Quindi sì, è vero che Podemos si ispira a Game of Thrones, ma è altrettanto vero che Game of Thrones si ispira a un sentimento di crisi che è il sentimento di questo tempo. Ecco. E volevo tornare anche alla cosa molto interessante della bandiera repubblicana, scusa, per concludere, perché è proprio vero quello che si diceva, cioè che in una Spagna monarchica issare il vessillo della bandiera repubblicana è un po' come un ritorno alle origini identitarie, un orgoglio identitario di una lotta che è stata molto importante in quegli anni. Per questo dicevo al principio che non c'è tanto in comune con altri movimenti, tipo da noi il Movimento 5 Stelle, perché quello di Podemos, come quello forse di assomiglia più a Tsipras in Grecia, è un movimento fortemente politico che ha le radici in una vecchissima, in un'antichissima storia politica del paese. Pensate che l'inno con cui hanno concluso il loro congresso questi ragazzi che hanno 20-30 anni è un inno scritto nel 68 durante i morti del maggio francese in catalano contro il franchismo, un po' come se da noi chiudessimo un'assemblea politica con la locomotiva di Guccini o coi treni per Reggio Calabria di Giovanna Marini, no? Cioè è il richiamo a un'identità di un tempo che è stato un tempo ideologicamente fortissimo.
Roberto Arduini, prima Alessandro Bertante faceva riferimento alla lettura di Tolkien e della sua opera, diciamo da parte della destra italiana, forse non soltanto italiana a dire la verità. A giudicare dagli sms, dalle mail che stanno arrivando, sembrerebbe continuare ad essere così, nonostante, bisogna ricordarlo e sottolineare, il grande lavoro fatto proprio dalla Società di Studi Tolkieniani che lei presiede e dai tanti saggi degli studiosi tolkieniani inglesi o comunque di lingua inglese che sono stati pubblicati e anche tradotti in italiano nel corso del tempo. Come lo spiega?
Sì, no, innanzitutto bisogna dire che questo è proprio soltanto un caso italiano, perché soltanto in Italia Tolkien è stato visto con questa comunanza con la destra. Soltanto una lettura molto superficiale delle opere di Tolkien può far pensare una cosa del genere, può far credere che il libro sia incentrato sul ritorno del re, oppure sulla nobiltà di sangue, o sulla figura della donna che invece di fare la guerriera e di ribellarsi a questa società patriarcale poi decide di tornare a vivere in casa e a fare la moglie di casa. Quindi ecco, questo tipo di visione per fortuna c'era negli anni 70 soltanto perché diciamo l'intelligenza di sinistra non si era occupata e non si occupava giustamente in quei tempi di fantasy, e allo stesso tempo invece la destra aveva bisogno di nuove bandiere per come dire, attirare i giovani. Quindi quel tipo di visione è completamente tramontato, anche se rimangono ancora vivi quei pochi che lo portano avanti, questa visione. Però una lettura approfondita, come si può fare di tutte le opere di Tolkien e della letteratura secondaria che anche noi abbiamo tradotto, dei maggiori studiosi al mondo, non mette un briciolo di questo tipo di visione. Al più vede proprio il contrario, vede come appunto contro un potere assoluto l'unione fa la forza, perché soltanto l'unione di tutta una serie di regni e di popoli, come quelli costituiti dagli elfi, dai nani, dagli uomini insieme, come soltanto appunto l'unione col diverso e con quello che potrebbe essere inizialmente visto come un nemico potenziale, pensiamo all'odio tra elfi e nani all'inizio del libro, no? Può raggiungere e sconfiggere insieme il potere che appunto è assoluto e che è anche indistinto, perché dall'altra parte abbiamo questa massificazione degli eserciti malvagi e quindi insomma quasi una lotta contro un nemico che è totalitario ma allo stesso tempo anche indistinto.
Allora, chissà, in fondo lo stesso principio, Roberto Anduini, Alessandro Bertante e Concilio De Gregorio, è quello almeno espresso fin qui nelle cronache del Ghiaccio e del Fuoco e da Game of Thrones di e da George Martin, perché nel momento in cui affida a Daenerys Targaryen la possibilità di unificare popoli diversi sembra seguire questo filone, però la saga letteraria e televisiva non è conclusa, quindi non sappiamo quali siano le intenzioni di Martin.
Spoiler, perché ho letto già.
Non lo faccia perché scorrerebbe, no, temo, il sangue.
Volevo
davvero.
Volevo aggiungere una cosa. Prego. Però, perché quanto diceva Alma sulle favole, ma la narrazione, perlomeno quella che conosco io occidentale, soprattutto dal punto di vista pedagogico, si basa sulle favole, quindi io non ci vedo nulla di male. E c'è il discorso allegorico che può spiegare il presente in maniera forse anche più efficace, come dicevamo prima riguardante il fantasy, e soprattutto si fa con le favole, la favola è un'allegoria in atto, quindi io non mi spaventerei di quello, ecco, di raccontare la realtà con le favole. Certo, vorrei avere le idee chiare sul presente prima di scriverle, e questa è la cosa importante.
Grazie.
È meglio raccontarla con buone favole.
Esatto, grazie, certo. Grazie a Concita De Gregorio, grazie ad Alessandro Bertante, grazie a Roberto Anduini per questa riflessione sull'intreccio fra narrativa non fiabesca e non favolistica, ma fantastica e racconto del reale.